si presenti colei che deve essere consacrata nell'ordine delle vergini, Nicolina Cuzzocrea, della parrocchia di Santa Venere in Reggio Calabria, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova.
Mi hai chiamato, eccomi, Signore.
Vieni, figlia, il Signore, per mezzo del mio umile ministero di vescovo, confermi il proposito del tuo cuore. Carissimi fratelli, non so a quanti di voi apparirà un po' strana questa celebrazione. Fuori dal mondo. Vediamo Nicolina con l'abito da sposa, e questo non ci meraviglia, ne vediamo tante di spose in chiesa. Ma manca il compagno, il marito, il fidanzato. E questo fa apparire questa cerimonia fuori dal nostro mondo, ma come? Ce la fa apparire strana. Non ci badiamo tanto quando c'è la consacrazione di una suora, di un sacerdote, si è fatta suora. Ma Nicolina che si è fatta? Che si fa stasera? Si consacra al Signore. È quello che noi visivamente ci accorgiamo che manca, lo sposo. Lei lo sente vivo, vitale, e poi vi spiego questo aggettivo vitale, cioè che dà vita, che dà impulso, che spinge a costruire vita. Perché chi è vitale non pensa solo a crescere lui, ad essere vivo lui, ma cerca di dare vita anche agli altri. Lo sente vitale questo sposo, che è Gesù Cristo, al quale consacra la sua vita. E lo fa in questo giorno particolare della festa dell'Immacolata Concezione, dove noi abbiamo davanti agli occhi un'altra donna, la Vergine Santissima, anche lei una consacrata a Dio, ma che oggi noi non vogliamo, non festeggiamo nell'aspetto della sua consacrazione virginale al Signore, ma la consideriamo come colei che viene preparata dal Signore ad essere segno, quindi viene chiamata per essere segno di speranza e di salvezza per l'uomo. Se avessimo tempo e potessimo fare una omelia dialogata, io chiederei a Nicolina, a che cosa ti spinge il Signore? E questa tua consacrazione, proprio perché hai accanto a te Gesù che è vitale, la sua presenza è vitale nella tua vita, a che cosa ti spinge? E come la capisci questa vocazione? E come ce la potresti spiegare? Immagino che i tuoi genitori ti avranno chiesto: ma che fai? Che cosa avviene? Ti vesti da sposo ma non ti sposi. Penso che anche tu, guardando a Maria, dirai a tutti: anche io come Maria sono stata chiamata per essere per gli altri un segno di salvezza e di speranza. Ma c'è proprio bisogno, per essere segno di salvezza e di speranza, offrire, fare dono a Dio. Di quello che forse il mondo non capisce, la consacrazione della propria verginità. Allora, forse spendiamo una parola per capire meglio che cosa noi oggi festeggiamo e qual è la speranza per la quale la Madonna è costituita immacolata e per la quale speranza tu oggi ti consacri. Abbiamo letto la pagina della Genesi che parla del peccato originale, che è il tentativo di rispondere con delle immagini alla domanda di fondo: ma perché esiste il male nel mondo? Ma perché esiste il peccato? Perché esistono tutte le conseguenze del peccato, gli odi, le violenze, le guerre? Perché esiste il dolore? Perché esiste la morte? E l'autore di questa pagina sacra, sotto l'ispirazione di Dio, ci ha dato questa risposta, cercando di darcela questa risposta attraverso un racconto che può sembrare una favola, ma che porta un portatore di un messaggio veramente straordinario. Il male non l'ha creato Dio. Lo squilibrio dentro di noi tra bene e male, per cui il poeta latino diceva: io vedo il bene e l'approvo, però mi sento attirato dal male. Questo squilibrio da che cosa è stato creato? Da questo peccato di origine che i nostri progenitori hanno commesso quando Dio ha proposto loro: volete essere felici? Scegliete la mia legge. Ecco l'immagine: non mangiate di quel frutto. Scegliete la mia legge, che vi può dire questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Se voi l'accettate questa legge, io vi garantisco felicità. Satana, nemico dell'uomo, propose ad Eva di mangiare. Non possiamo, perché se mangiamo moriremo. Non è vero, non morirete, ma sarete come Dio. Ecco il peccato: sganciarci da Dio, dalla sua legge. Poi vi ricordate Gesù quando ci ha raccontato la parabola del figlio prodigo? Con un'altra immagine ci ha detto la stessa cosa. Che ha fatto il figlio prodigo? Si è rivolto al papà e gli ha detto: papà, mi sono stancato di stare a casa tua, sempre sottomesso a te, tu che dai ordini, fai questo, mi faccio una vita per conto mio, voglio la libertà di agire. E se n'è andato. e si è costruito quello che si è costruito. È finito, quando sono finiti i soldi, a pascolare porci. Ecco la situazione che tutti noi abbiamo, questa lotta interiore. Dio ha preservato la Madonna da questa situazione, perché doveva essere la madre di colui che doveva sconfiggere il peccato, Gesù. E come Satana non può dire a Gesù: tu sei uomo, io ti ho dominato col peccato. No. Così Dio ha voluto che neanche alla madre di colui che doveva essere il Salvatore Satana potesse dire: io ti ho dominato col peccato. Una creatura libera che accanto a Gesù ha costruito la salvezza. E che Dio l'ha preparata per questa missione, suggerendole anche la sua consacrazione verginale al Signore. E quando l'angelo le apparve e la chiamò piena di grazia, nessuno di noi è pieno di grazia, solo lei, e le ha proposto questa collaborazione al mistero di Dio: sarai madre di colui il quale libererà, di colui il quale prenderà il trono di Davide. Maria comprende bene che colui il quale doveva prendere il trono di Davide era il Messia, e si meraviglia: ma come può accadere? Io mi sono consacrata. È Dio che agisce. Ecco, Nicolina questa sera si inserisce in questo cammino di grazia. Lei non è piena di grazia, lei la grazia l'ha guadagnata con il sacramento del battesimo, come l'abbiamo guadagnata tutti, e a questa grazia deve essere fedele, come cerchiamo di essere fedele tutti noi, lottando contro il male e contro il peccato. Ma lei questa sera accoglie la stessa chiamata di Maria, certo in una dimensione infinitamente diversa, di essere nella Chiesa colei che aiuta Dio per la salvezza, per la conversione, per il cambiamento, per il rinnovamento. E noi comunità cristiana dobbiamo saper accogliere questa, la bellezza di questa consacrazione. Dicevo, ci sembra strana a noi, anche perché questa consacrazione non viene capita anche per un altro motivo. Questo caos che esige, che esiste oggi nella nostra società, all'interno della quale il sesso preso come divertimento, il sesso preso come consumo, è diventato una ossessione. Penso che se voi seguite un minimo di pubblicazioni sulle condizioni, sulla condizione giovanile o sulla condizione dei nostri ragazzi che frequentano la scuola, avrete potuto cogliere il campanello di allarme che gli studiosi stanno lanciando alle famiglie. Oggi con i cellulari che abbiamo, dove c'è la possibilità di collegarsi con internet, i vostri figli, 8, 9 anni, 10 anni, hanno tutta la pornografia possibile ed immaginabile sui loro cellulari. E purtroppo noi, forse anche qualche volta anche noi Chiesa, non abbiamo più il coraggio di parlare e di educare che il sesso non è divertimento, ma che il sesso ha una funzione straordinaria di sorreggere l'amore di una coppia di marito e moglie per la generazione dei figli e quindi per costruire la società. E oggi Nicolina ci dà la possibilità a tutti noi di ripensare questa nostra società da questo punto di vista, di ripensare il nostro modo di valutare, di pesare. Assistete ad un programma televisivo, qualunque programma televisivo ormai, anche alcuni telegiornali, la parolaccia volgare è all'ordine del giorno. Abbiamo superato ogni barriera di rispetto del pudore. E tutti noi assorbiamo, soprattutto i bambini, i ragazzi, che sono definiti dai pedagogisti come delle carte assorbenti, che assorbono, forse immediatamente senza reagire, non se ne accorgono, ma quell'assorbimento quotidiano crea in loro una struttura mentale. Noi sapete quando ce ne accorgiamo è ipocritamente piangiamo. Quando succedono i fattacci, quel ragazzo di 14 anni ha bruciato viva la fidanzata di 13-14 anni perché ha detto: tu non vuoi essere mia, se non vuoi essere mia non sarai di nessuno, io ti ammazzo. Allora gridiamo inorriditi, inorriditi. Ma cosa c'è dietro? Su quello che c'è dietro nessuno inorridisce, eppure dovremmo partire da lì. Nicolina, grazie che hai accolto questa vocazione da parte del Signore e che la offri alla nostra Chiesa diocesana, che l'accoglie, la benedice e ti dà la forza di continuarla. Ed in questa forza che la Chiesa ti dona, tu hai accanto a te la Vergine Santissima, ma hai accanto a te la tua mamma che dal cielo capisce, legge le cose da un altro punto di vista. Noi guardiamo le cose tante volte da un punto di vista troppo umano e ci meravigliamo. Chi sta in paradiso le pensa dal punto di vista di Dio. E vorrei dire anche al papà, agli altri familiari, che se Nicolina non vi dà una discendenza, non vuol dire che la sua vita è sciupata. Chi si consacra a Dio non sciupa la propria vita e non rende infelice una famiglia. Chi si consacra a Dio sa di dare alla propria famiglia una gioia che nessuno immagina e alla fine poi sono proprio i figli consacrati che stanno di più accanto al proprio papà, alla propria mamma, fino a quando consumano la propria vita. E questo lo dico per esperienza. Nella mia vita, quando tutti i miei fratelli e sorelle avevano preso ognuno la propria vita via nel matrimonio, chi si ricordava di papà e mamma quasi ogni giorno ero io che chiamavo: papà, mamma, come stai? E spesso papà e mamma mi dicevano: vedi, i tuoi fratelli è un mese che non lo sento. È un mese che non mi salutano, che non mi vedono, non mi vengono a trovare. Genitori, quando voi consacrate un figlio, non lo perdete, lo guadagnate. E anche se il consacrato deve svolgere una missione, i genitori che sanno orientarsi in questo piano di Dio godono di una gioia. Anche qui permettetemi un ricordo personale. Io sono partito, i miei superiori mi hanno trasferito nel 1992, mi hanno trasferito dalla Calabria nella Repubblica Ceca e sono partito il mese di settembre. Il mese di giugno mio papà si è operato di tumore con metastasi e i medici gli avevano dato pochi mesi di vita. Quando ho comunicato a mio papà e alla mia mamma che dovevo partire, io sapevo di lasciare papà moribondo. Mio papà è stato il primo che mi ha benedetto, poi è morto a gennaio. Ma quando durante le vacanze sono tornato a casa e ho dato il saluto perché dovevo ritornare lì nella Repubblica Ceca, poi lui dopo due giorni che io sono partito è morto, mi ha benedetto. Ecco la bellezza dei genitori che, sapendo di creare le premesse con il loro consenso della gioia dei figli, mio papà con le lacrime sapeva che non ci saremmo mai più visti. Io poi quando sono ritornato dopo tre giorni l'ho trovato già nella bara, ma quell'ultimo saluto per me è il caro ricordo che mi dà forza per andare avanti, non sentirti, Nicolina, mai sola. Hai accanto la mamma, io mi auguro che il tuo papà, i tuoi familiari ti possano stare accanto nel rispetto della tua vocazione. Ricordati che c'è anche una chiesa e accanto a te un'altra consacrata, Giussi Zinnarello, che hai voluto scegliere accanto a te, perché per dire che altre persone come te prima di te hanno fatto la stessa consacrazione. Impegnati, dopo che ti sei consacrata con il Signore, a svolgere questa missione di salvezza per tutti. E vorrei dire anche a tutte le persone che appartengono al movimento neocatecumenale: continuate in questo sforzo, in questo cammino di riscoprire sempre più la fede e di renderla operante, la fede, attraverso quelle vostre piccole comunità che devono essere il luogo dove vi confrontate con il Signore tra di voi, perché il Vangelo di Dio possa essere annunciato, perché si possa costruire qui nel nostro mondo veramente il Regno di Dio. Amen. Auguri, Nicolina. Mm-hmm.